Good morning. We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you.
Bellissima questa canzone. Io buongiorno agli ascoltatori di Oltrelago, ringrazio Giorgio stamattina, buongiorno Bolscevico, buongiorno anche Franco Iappelli,
buongiorno.
Di aver scelto questa canzone che lascio leggermente in sottofondo mentre ovviamente parliamo di una delle notizie del giorno. Una delle notizie del giorno è che qualcuno nel governo finalmente ha alzato il sopracciglio rispetto a quello che sta succedendo a Napoli, a queste scosse continue, a questo sciame sismico continuo che insomma sta non solo preoccupando, sta terrorizzando i napoletani. stiamo parlando di scosse anche importanti, 3,5, 4,4, 3,9, eccetera, che fanno intuire che qualcosa prima o poi accadrà. Speriamo che veramente si fermi questo sciame sismico, ma laddove dovesse succedere, il governo, come dire, deve metterci una pezza, o comunque cercare di incentivare, come il ministro Musumeci ha intenzione di fare, le persone ad andarsene da luoghi che notoriamente erano sismici. Cioè, lo sapeva mio nonno, lo sapeva chiunque, credo, da tempi veramente non sospetti, che insomma sotto il vulcano non è che si potesse costruire, che non era una zona sicura. Eppure, come al solito, lì è cresciuta la qualunque. Campi Flegrei, appunto, è nata su una zona ad alto rischio sismico, e adesso il ministro Musumeci ha deciso di tirare fuori una cartuccella. Diamo 500 milioni che saranno tirati fuori da chissà dove, perché ormai non c'è più una lira per fare niente, per incentivare le persone che hanno le case lì ad andarsene da un'altra parte ed evitare così quella che potrebbe essere non una strage, un'ecatombe, laddove dovesse esplodere il vulcano, cosa che secondo me non accadrà, anche se come dire, interrogati in tal senso tutti gli esperti, tutti i geologi dicono che invece il rischio reale c'è. Certo. Di quanto questo possa essere diciamo quantificabile a livello di esplosione, eccetera, hanno fatto tutta una serie di simulazioni, di piani di evacuazione, c'hanno più o meno tutto, però poi quando succede la gente rimane senza casa, appunto. Quindi se te ne vai prima, forse è come il solito discorso: prevenire è meglio che curare. Però siamo un paese fatto così, siamo un paese dove finché l'emergenza non accade Tutto sembra andare bene, tutto sembra non dare, come dire, adito a preoccupazioni, e invece la preoccupazione ci dovrebbe essere. Come? Ma insomma, 500 milioni e tanta voglia di andarsene da lì, ma vi sembra una misura? Io domando ai miei, ovviamente ai miei compagni di banco di stamattina, ma non compagni, commilitoni di banco, come ti devo chiamare, Franco? Io ogni tanto collega. Il collega di banco, il compagno di scrivania,
ti esento dal camerata.
Esatto, sì, ti ringrazio, anche perché non lo farei. Ma detto questo, come vi sembra questa misura? Intanto cominciamo da Giorgio.
Ma come al solito si chiude la stalla dopo che voi sono scappati, perché certo, questa situazione la si conosce
dall'anno del mai,
da 100 anni.
Certo.
Si è lasciato costruire di tutto e dappertutto, e purtroppo ci andrà di mezzo moltissima gente che, non avendo grandi possibilità economiche, poi se n'è andato lì perché non aveva molte alternative.
Esatto.
C'è qualche furbo che si è costruito casa e va bene, però poi un sacco di gente starà inguaiata davvero. E il fatto che si offrano dei soldi per andarsene la dice lunga sul grado di pericolosità. Voglio ricordare che pochissimo tempo fa era uscito un documentario della televisione svizzera che sono stati tacciati di portaiella, di tutto quanto, solamente perché avevano prospettato quello che speriamo non stia per succedere, perché lì, oltre ai vari giornalisti, quello che disse in trasmissione il rischio che si correva era il responsabile dell'osservatorio sismologico di Perugia, non l'ultimo scemo, visto che in Umbria è un'altra terra sismica,
dove che, ne insomma, sanno parecchio.
Esatto, per cui disse: attenzione, sta succedendo questo e questo, i piani di evacuazione esistono ma sono inattuabili, visto che sono stati fatti prima che venissero costruite altre case e altri oggetti che ostacolano l'esodo delle persone. L'altro ieri ho letto la notizia che è pieno dei cantieri nel frattempo sulla via dell'esodo, quindi portare via persone da lì è praticamente impossibile con tutto quello che ne consegue. allora non resta che affidarci allo stellone, allo stellone italico, e prega la Madonna chi ci crede. Non vedo alternative, sinceramente.
Qui si dice: la gente sfinita dalle notti insonne e dal terrore guarda le istituzioni come se si attendesse un miracolo, un aiuto, un'assistenza. Dopo il vertice a Palazzo Chigi con la Premier Meloni viene riconfermata la zona rossa limitata a 3 comuni, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, e gialla per l'area di Campi Flegrei. Quindi stiamo parlando anche Monte di Procida, stiamo parlando anche dell'isola di Procida.
Quando io facevo
Monte di Procida sta sulla terraferma.
Sì, esatto. Quando però io facevo... Procida sta al fuori, ma arriva fino a Procida la cosa, no?
Quando io facevo la scuola media, credo, quindi ti parlo del 1969. La professoressa di italiano ci spiegò il significato della parola bradisismo, che noi abbiamo sentito in televisione. Sto parlando del 1969.
Certo.
Nel frattempo non è che è stata interrotta la catena delle costruzioni a Pozzuoli.
Ma certo che
allora adesso la terra si sposta 2 centimetri all'anno.
All'anno, sì, all'anno.
Ecco, che allora, sono tantissimi.
2 centimetri all'anno è uno sfacelo,
sì,
perché in 3 anni viene giù un palazzo.
Assolutamente.
O sbaglio?
Assolutamente.
Continua con lo spostamento, per cui sai,
comunque.
Ma c'è anche, come si può dire, oltre ci stanno anche dei danni collaterali. I danni collaterali sono, per esempio, che non si pesca più perché i pesci sono scappati,
ma
perché
certo.
Non si possono più ormeggiare le barche perché l'acqua diciamo si è abbassata. Quindi, insomma, voglio dire,
è
proprio tutto. Tutto un territorio, tutta un'economia che rischia.
Quindi... una cosa già tragica sin da adesso, così com'è già,
esatto,
è un disastro.
Esatto.
Comunque dice che la situazione resti drammatica, si capisce anche da un altro segnale. Leggo da un pezzo, sì, di una persona che conosco, che saluto, Nino Femiani, che è il corrispondente del quotidiano nazionale da Napoli. Dopo lo sgombero del carcere circondariale femminile, tocca all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, che si trova nell'area del bradisismo, bloccati i ricoveri ordinari e quelli programmati, avviate le dimissioni nei reparti, sempre dei letti ordinari. Nei 208 posti letto ne rimarranno una settantina per le sole emergenze e i malati oncologici, che saranno comunque garantiti. Tutto dovrà avvenire entro una settimana.
Ti rendi conto che vuol dire,
cioè,
che stiamo preparando già la grande fuga?
Esatto,
perché
se si parte
da questo, vuol dire che siamo messi proprio male.
Ma siamo messi veramente molto male. Io direi che questa situazione va ovviamente monitorata, ma va monitorata nel senso che comunque si attende qualcosa, ma che chissà quando avverrà, perché nessuno è in grado di dare, vista la dimensione di questo bradisismo, vista la dimensione di queste scosse, potrebbe succedere entro tot, non lo sappiamo. Ma intanto, appunto, la situazione è questa, la fotografia è questa, e il governo cerca di metterci una pezza, ma è più che altro, io veramente, è una pezza a colori. Io non so cosa, come può, insomma, credo che non potessero pensare altro, ma 500 milioni per andarsene mi sembrano veramente una sciocchezza. Non so come la vedete voi, mi sembrano pochi.
Ma non lo so, bisogna vedere quanta gente c'è, e soprattutto con questi 500 milioni, per l'appunto, a quanta gente lo devono distribuire, soprattutto che ce fanno.
Che ce fanno? No?
Perché non è che dice, allora ti do 500 milioni e tu te ne vai nelle case popolari che stiamo costruendo a non so dove, a Frosinone o che ne so, territorio vicino, e vi trasferite lì, poi si vedrà che succede. Non è così.
No, vabbè, ma lì dovranno anche trovare una collocazione a queste persone. Ma io non credo, proprio conoscendo i napoletani, che quelli che stanno a Campi Flegrei adesso abbiano
voglia vorranno andarsene, insomma.
Quindi,
figurati.
Cioè,
senti le interviste televisive, tanta gente fa, ma dice, ma noi ci conviviamo da sempre, no?
Sì, certo. Poi ti casca la testa, la casa in capo,
così,
e certo.
Lo dicevano così pure a Ercolano e Pompei.
Ma no? Certo.
Poi improvvisamente una mattina, anzi un pomeriggio, che non so, mi ricordo a che ora è successo tutto questo, però
pomeriggio.
E poi a un certo punto, bene, signori, questa è una pezza al colore di Musumeci per quanto riguarda una situazione Devo dire abbastanza preoccupante, dico abbastanza per non dire raggelante, nell'idea di quelli che potrebbero essere i riflessi. Addirittura l'Europa ha detto che è pronta a aiutare l'Italia in caso di catastrofe naturale, figuratevi a che livello siamo. E quindi Campi Flegrei, bellissima canzone di Bennato con cui abbiamo aperto questa trasmissione, che però ci porta a un'altra situazione surreale che abbiamo vissuto negli ultimi due giorni. Ne abbiamo parlato ampiamente ieri durante la nostra trasmissione. Perché c'era il ritorno in scena del re di Trometro, che invece, guarda caso, zot, è di nuovo riuscito di scena, come dire, è stata questa meteora. Qualcuno dei giornali di centrodestra, in particolare nella Verità, rievoca la figura ancestrale anche un po' grottesca di Vincenzo Visco, che salutiamo, detto Conte Dracula, all'epoca lo chiamavamo Dracula. Perché appunto era quello che come ministro delle finanze succhiava il sangue a tutti i poveri italiani, e qualcuno ha pensato di affibbiare al povero Leo, che è il vice ministro dell'economia, che ha avuto l'ardire di rispolverare questa misura, lo stesso tipo di appellativo. Ormai il povero Leo, che peraltro è uno dei pochi competenti che ci stanno dentro Fratelli d'Italia, fatemelo dire, una persona che comunque qualcosina ha studiato nella vita, a differenza di molti altri che militano in quel partito. Ebbene, il ministro
tranne la politica,
e vabbè, non sa fare politica, però sa fare de conto, e lui sta facendo il vice ministro. E allora è stato bacchettato duramente. La Meloni è andata in televisione a dire: mai e poi mai faremo questo, eccetera.
Sì, però ecco, è bello, perché la Meloni sembra quella che casca dal grattacielo, tutti quanti dicono: che è successo? Dice: boh, non lo so, io sono arrivata adesso.
È così lei.
Non sapeva, sì, che avevano fatto un decreto legge sul reddito.
Esatto.
Fantastico.
È
la
molto
mano
bello.
Sinistra non sappia quello che
fa la mano destra.
Certo.
Ma lì è un gioco delle parti. Tante volte si diceva un tempo, ti ricordi Franco, che qualche volta bisognava buttare, come dire, l'amo per vedere che tipo di effetto faceva nell'elettorato, per poi tornare immediatamente indietro e ritirare la misura. E intanto sai come la pensano. E insomma, il redditometro, se c'è qualcosa che è lontana anni luce dalla visione sociale e politica del centrodestra, è proprio il redditometro, insomma. Quindi che un ministro di centrodestra e soprattutto di Fratelli d'Italia al governo si metta in testa di ritirare fuori questa misura vuol dire che stiamo veramente con le pezze al culo, con rispetto parlando per il posteriore dal punto di vista economico, e dall'altra parte che è oggettivo, insomma, bisognerà fare qualcosa, e questo l'abbiamo detto anche ieri, dopo le elezioni europee, perché fino alle elezioni europee non si tocca palla, perché guai a tirare fuori qualcosa. Ma a proposito, adesso vi diremo gli ultimi sondaggi, così ci divertiamo anche un po'. Fino alle elezioni europee non si tocca niente, poi dopo le elezioni europee qualcuno dovrà cominciare a farci capire come usciamo da questo buco nero dove ci siamo ficcati, con un debito pubblico stellare, con una procedura di infrazione che è dietro l'angolo per eccesso di debito che dovrebbe partire nei confronti dell'Italia a luglio, e poi con una finanziaria tutta da scrivere dove peraltro non c'è una lira per poter dividerla con qualche cosa, insomma. Quindi anche questi 500 milioni di musumeci io non so da dove escono, ma comunque diciamo che per il momento non ci poniamo troppe domande. E a proposito del redditometro, Franco, ma mi spieghi una cosa: sicuramente sono volati un po' di stracci dentro la maggioranza su questa cosa qua. Però sicuramente io adesso vado ad aprire il Corriere della Sera, perché oggi ci regala l'ultimo sondaggio di Pagnoncelli. Io no, prima avevo con Giorgio avevamo fatto due, i cosiddetti conti della serva, giusto Giorgio? Per vedere più o meno come sarebbe andata il drappello italiano a Bruxelles. Con questi numeri che Pagnoncelli ci regala, e allora andiamo a dire questi sondaggi. Abbiamo Intanto, Fratelli d'Italia che passa, qui facciamo vedere cosa è cambiato dal 2019 a oggi, cioè nell'ultima elezione europea. Nel 2019 Fratelli d'Italia era al 6,5%, signori attenzione, 6,5%, praticamente era un drappello di arditi sia nel Parlamento italiano sia in Europa. Nel giro di pochissimo tempo, nemmeno 10 anni, ovviamente siamo nel 2024, quindi stiamo parlando di niente, perché stiamo parlando di 5 anni, poi in realtà Fratelli d'Italia è ora al 26,5%. Secondo la stima Ipsos porterebbe 22 deputati al Parlamento europeo. Partito Democratico nel 2019 era al 22,7%, adesso siamo al 22,5%, ha perso lo 0,2. Quindi praticamente nonostante quello che hanno tentato di fare, non è vero Giorgio, quello che hanno tentato di fare, di distruggersi, di autodistruggersi,
non ce l'hanno fatta
e porterebbero in Europa ben 19 deputati, che non sono pochi.
No.
Il Movimento 5 Stelle, anche questo che si immaginano sfracelli, cose di questo genere, va sotto il 10%, vero niente. Alle elezioni europee del 19 aveva il 17,1%, stiamo parlando di una situazione pre-Covid però, e quindi poi ci sono state delle cose un po' altalenanti, ma comunque 17,1% era già un dato importante. Il Movimento 5 Stelle alle europee potrebbe arrivare al 15,4 e siamo a 13 persone che vanno a Bruxelles. Ok? Spero che qualcuno di voi stia tenendo i conti, io li ho tenuti. Forza Italia, noi moderati. Forza Italia nel 19 aveva l'8,8%. Nel 2024 è al 9,2%, quindi c'è una crescita non pesante, però di quasi un 1% netto, sostanzialmente, che deve rendere orgoglioso Tajani, visto il suo partito sostanzialmente
bisognerà,
è nulla.
Bisognerà scusarsi con Tajani, con tutto quello che gli abbiamo detto, crescere il partito.
Non ci scusiamo, perché lo conosciamo da lunga pezza e quindi sappiamo perfettamente chi è, però insomma la sua faccia bonaria e anche il suo essere gigionescamente furbo, perché quando la Gruber gli ha chiesto l'altra sera: ma lei è antifascista? E lui ha fatto: certo, ma perché me lo chiedete? È talmente ovvio, perché ecco, e loro porteranno ben 7 persone in Parlamento europeo, che insomma è una roba veramente fantastica. Siamo alla Lega, perché e qui abbiamo il grande botto. Signori e signori, nel 2019 la Lega aveva il 34,3%. Eravamo nel momento di massimo fulgore del Carroccio, eravamo anche nel momento del massimo fulgore di Salvini, che sostanzialmente comandava senza nessun tipo di problema. Il Carroccio, insomma, era il partito vero, più solido dopo il Partito Democratico. E siamo arrivati a una debacle spaventosa, perché
il Carroccio passava e quell'uomo gridava gelati e questo hanno fatto.
No, gridava mojito.
Esattamente.
E quindi dal 34,3 siamo passati all'8,6%, 8,6% che porta in Europa gli stessi 7 deputati, paradossalmente, di Forza Italia. Però insomma la differenza è sostanziale, perché Forza Italia cresce e li supera poi di fatto, anche se di pochissimo, da 9,2 a 8,6, quindi di pochissimo, stiamo parlando di un 1% scarso, ma per Tajani vuol dire tanto. Questo però, secondo la mia modesta opinione, prima di andare a dire che Alleanza Verdi e Sinistra porterà forse 4 deputati in Europa e gli Stati Uniti di Europa purtroppo ne porterà tre, stiamo parlando di Bonino, Renzi e compagni, Azione probabilmente non ne manda nessuno, mentre altre liste come la Südtirol in Volkspartei potrebbe portarne uno, ma alla fine, alla resa dei conti, nelle equilibri della maggioranza che verrà, noi abbiamo un 36-32, cioè 36 per il centrodestra, 32 per il centrosinistra.
Però c'è un dato che secondo me è più importante di tutti questi altri, che è quello che per quelli che si dichiarano incerti, per le astensioni, per le schede bianche, eccetera, eccetera, ancora sono in ballo quasi il 50% dei seggi.
Bravo, bravo.
Questa è una cosa pazzesca, perché potrebbe capovolgersi qualsiasi dato.
Bravissimo. L'altro dato che andavo a vedere, ed era l'ultimo che infatti vi volevo dare, che alle ultime elezioni del 2019 ha votato, cioè le astensioni in realtà sono state il 45,9%, che è un dato già lunare.
Enorme.
Eh sì.
Attenzione Battaglione, perché qui abbiamo addirittura un qualcosa che potrebbe stupirci con effetti speciali, perché se Ipsos ha ragione, non andranno a votare il 49,5%, ecco, stiamo parlando del 50% dell'elettorato italiano che non esprimerà un'opinione. C'è da chiedersi a questo punto se davvero possa essere rappresentativo, democraticamente rappresentativo, un qualsiasi tipo di governo, Parlamento, Parlamento europeo, sindaco, eccetera, tutto quello che è attinente a un'elezione democratica, con un elettorato che per la metà sostanzialmente diserta. Cioè qualcuno prima o poi si domanderà, si chiederà la rappresentatività, chi rappresentano questo, non può dire nessuno ormai, io rappresento la maggioranza degli italiani, perché al massimo rappresenti la metà degli italiani, e nemmeno la metà, perché l'altra, diciamo, di questa metà c'è una parte che ha votato per il tuo avversario politico.
Questo, Elena, è un discorso giustissimo, che viene, come si dice, viene spontaneo il ragionamento sulla rappresentatività, perché è una cosa abbastanza logica e ce lo domandiamo tutti quanti. Io però vorrei, diciamo, lanciare un invito a un approfondimento, magari non in questa sede, ma io parlo in generale. Cioè, secondo me bisogna, quello che bisogna fare, più che l'indignazione, diciamo, democratica, chiamiamola così, verso questa scarsa rappresentatività, secondo me bisognerebbe fare un'analisi di tipo proprio sociologico ed economico su questa mezza età, questa mezza Italia, scusa,
certo.
Abbiate pazienza per il lapsus freudiano, noi vecchietti ogni tanto. Dico su l'analisi sociologica e economica, su questa mezza Italia che non vota. Cioè, qui ci troviamo di fronte a due universi, ci troviamo di fronte a due pianeti che vivono proprio vite separate e inconciliabili. Qui ci abbiamo chi va a prendere il figlio a scuola, all'asilo col SUV, e chi non arriva alla fine del mese. Cioè, voglio dire, e hanno meccanismi di ragionamento, di approccio alla politica, alla vita quotidiana, completamente diversi. Noi abbiamo veramente due nazioni che convivono. Sì. Questo è il mio parere.
Beh, è un po' come quando, Franco, noi facciamo i conti della serva, gli stessi che facciamo praticamente ogni giorno per i conti dello Stato, e vediamo che la maggior parte, l'abbiamo detto anche ieri, che anche lì c'è una divisione in due: i dipendenti che pagano le tasse, i pensionati che pagano le tasse, tutti quelli che hanno, che sono segnati, insomma, che pagano le tasse, e l'altra parte che non le paga.
Ma per c'è di più, semplice. Perché io adesso non lo ricordo, Elena, perché la memoria non mi soccorre. Oh, ma se non sbaglio, tempo fa, sia il Sole 24 Ore, sia in alcune trasmissioni televisive, c'è qualche milione di italiani che è completamente ignoto al fisco.
Ma
eh?
Certo che
cioè,
sì.
C'è gente che non paga completamente le tasse.
Certo, e però vedi Franco, e qui solo perché mi vanto di aver scritto qualche libro sull'argomento. Quando si tratta di fare cassa, poi non è
sempre qua vengono,
esatto. Non è che poi lo Stato si rivolge a questa lotta all'evasione fantomatica di cui ovviamente non vediamo mai nessun tipo di risultato, semplicemente perché non solo è impossibile ma è costosissima, per cui quando devi fare cassa, e Tremonti ce lo ricordò nel 2018 come si fa cassa anche con le false cartelle esattoriali mandate da Equitalia con la gente che si dava fuoco davanti agli uffici delle entrate, ebbene si va sempre solo a cercare per la persona conosciuta al fisco, quindi il dipendente,
vai sul sicuro,
quindi vai sul sicuro perché devi tirare fuori qualche soldo, e allora quando è lì poi la vessazione, cioè la persona che è un dipendente che va a votare, che poi si trova nelle condizioni di avere una busta paga tante volte decurtata addirittura dell'oltre il 50%, stiamo parlando di aliquote favolose, degne del sultano del Brunei ovviamente, e quindi quando si trova davanti a tutto questo, gli viene voglia davvero di dire: ma io non vado a votare, perché devo andare a votare per legittimare una classe politica che poi mi mette sempre a me le mani in tasca, che non faccio, e faccio fatica a seguire le regole, perché devo seguire le regole, capisci?
Ma intanto
questo è il problema.
Capisco che stanare gli evasori occorre personale, occorrono soldi e soprattutto occorre la volontà, che mi sembra latiti.
Sì, assai,
soprattutto fa molto comodo,
esatto.
Fa molto comodo, anche perché poi, insomma, vabbè, c'era quel famoso film con Totò e Aldo Fabrizi.
Scusi, vai a pagare le tasse,
i tartassati. Che c'era Totò che cercava di non pagare.
Sì, ma i tartassati sono sempre gli stessi, io continuo a dire,
sì,
cioè va benissimo tutto,
volevo dire, tanto per cominciare, si potrebbe rendere deducibili tante spese.
Come succede all'estero?
Non sono, se prendessimo l'esempio americano, dove quasi tutto è deducibile,
certo,
dall'idraulico all'asilo.
Hanno detto che costa di più che lasciare andare, quindi che dell'evasione. Il controllo costa più dell'evasione.
No, ma non è un controllo, perché tu quando l'idraulico
ti viene a casa, il controllo della nota che tu faresti con le tue deducibilità, dissero che costava di più dell'evasione.
Quindi l'evasione.
Non abbiamo speranza. Certo.
Teniamoci l'evasione.
Ma certo,
va bene.
Certo.
No, ma non solo teniamoci l'evasione.
Cioè in America come fanno? Non l'ho capito, scusa.
C'hanno chi controlla.
Franco, è una cosa molto diversa. Cioè nel senso che in America se tu evadi le tasse, a parte che c'hai stigma sociale, finisci in galera. Da noi
non c'è questo... galera al capone per le tasse.
Esatto, si alliscia l'evasore fiscale. È da sempre che l'evasore fiscale, e purtroppo è un vezzo del centrodestra, quello di allisciare il peso. Ha una certa imprenditoria che insomma si chiude facilmente un occhio. Ora, al di là del discorso del 110% e tutto quello che ha determinato il buco, la voragine dei conti di questa misura scritta come al solito coi gomiti dal Movimento 5 Stelle, ma qui ci abbiamo un discorso antico, cioè le tasse in Italia le paga solo una parte dei cittadini, cioè che è la stessa parte dei cittadini che poi va a votare, che vede che alligio a certi tipi di schemi, eccetera eccetera. Dall'altra parte c'è il Tana libera tutti, quelli come dicevi te che vanno a prendere il figlio col SUV, che sono ignoti al fisco, che comunque quando vengono tarati, pur di pagare di meno, patteggiano il fisco pur di rientrare di qualche soldo, gli fa il maxi sconto, per cui poi alla fine ci sono i condoni, ci sono tutte queste cose. Oh, ma possiamo andare avanti così? È chiaro che poi la procedura di infrazione ti arriva nelle terga, con me, perché voglio essere una signora, perché siamo arrivati a 2.800 miliardi di euro di buco Allora, io non voglio essere la solita Elsa Fornero che si preoccupa inutilmente delle nuove generazioni, perché lei ha due figlie ben piazzate, ma comunque si preoccupa di questo. Io mi preoccupo anche delle persone che ci stanno adesso, che non trovano lavoro e che comunque quando lo trovano talvolta al nero a prezzi da fame. E comunque il discorso delle tasse sta anche lì, nell'imprenditore che preferisce pagare al nero, perché non vuole pagare i contributi, perché non vuole pagare le tasse sulla persona. E sta rota continua a girare, ci vorrebbe una persona, e mi viene in mente il povero Visco a questo punto, perché l'abbiamo citato in articolo mortis, e il povero Visco quando faceva Dracula qualche ragione in realtà ce l'aveva. Però, per carità, in centrodestra è lesa maestà a parlare di qualsiasi cosa abbia attinenza con violazione della privacy legata alle proprie abitudini, e quindi alle proprie abitudini anche fiscali. E, insomma, col redditometro hanno messo a segno l'ennesima figuraccia, ma mai, veramente mai, quanto ne mette a segno il nostro ormai amico fedele Lollobrigida. Grande. Perché veramente sarebbe da applausi a scena aperta, e quando c'era il bagaglino forse avrebbe fatto la sua porca figura, non trovi, Franco?
Ma Lollobrigida, perché Lollobrigida è quello che allieta le nostre giornate.
Esatto.
Scusa,
Lollobrigida, cioè, ci tira su di
un lavoro, un sacco di gente, di disegnatori, di comici.
È un po' come le vignette di Osho, esatto. Pure il povero Barmaroli in arte Osho ha detto, dice, cioè, certa gente la devo ringraziare, compreso Lollobrigida, quindi lo ringraziamo anche noi.
Non, certo, lo ringraziamo anche noi.
C'era una bellissima vignetta di Forattini degli anni 70, di quando Fanfani un giorno si dimise, lui fece la vignetta di Forattini, cioè se stesso in ginocchio piangendo che implorava Fanfani: non ti dimettere, non ti dimettere. Io che faccio? Sì, sto in mezzo alla strada, è così, senza Lollobrigida.
Lo stesso discorso era Craxi con gli Stivaloni.
Arrivateci al Puzzone, ti ricordi?
Sì, arrivateci al Puzzone, oppure la famosa frase, vi ricordate il film della Bert Muller, riusciranno i nostri eroi? Ninì non ce la sa.
Non era Bert Muller, ti correggo.
Non era
Bert Muller, Ettore Scola.
Era Ettore Scola.
Figuriamoci.
Ah, scusate. Cedo di fronte.
No, è il cinefilo.
Cedo di fronte al cinefilo.
Comunque, mentre salutiamo il nostro Pablo che ci ha, come dire, aiutato, anche lui vuole far parte della partita, gli daremo un microfono.
Sì, fra un po' sentirete, hanno ammazzato Pablo, Pablo è vivo.
Esatto.
Se non la pianta
addosso, esatto. Però volevo ricordare alcune perle del nostro ministro dell'agricoltura. L'ultima è quando ovviamente dava le carezzine alla mucca: vedete, se noi li trattiamo bene, poi loro sono più buoni da magnà, ovviamente. Sì. Li mortacci.
Prego,
va bene. E poi quando ha detto quella splendida frase, Giorgio, che se ci fossero state cene organizzate meglio, ci sarebbero state meno guerre,
certo.
Più cene per tutti, invece, no? Ma anche la cosa, quell'altra meraviglia, di dire finalmente, cioè, meno male che la siccità ha colpito solo la Sicilia, in modo che così abbiamo il vino buono al nord.
No, ha colpito la Sicilia, non
colpito,
solo la Sicilia, che già sarebbe stato
esatto,
meno male
ha colpito
che ha colpito la Sicilia.
Esatto.
Secondo me deve cambiare inno al partito.
No, sì, anche allo spacciatore, però.
No, battuta tremenda, ma
sì,
deve
cambiare
inno al partito, sarebbe la società dei magnaccioni.
Sì, sicuramente. E poi l'altra era il famoso complotto, come lo possiamo chiamare,
complotto
non
olandese.
Il giudomasso plutocratico, ma il complotto olandese di voler
il complotto Demo, Pluto, Pippo e Paperino.
Pippo, Pippo e Paperino, sì, esattamente, che insomma vuole negli olandesi i complottardi, o meglio coloro che vogliono distruggere l'economia europea per far sì
l'agricoltura
europea, per far sì che
Mediterranea
addirittura,
in modo che il porto di Rotterdam diventi il centro dell'impero
coloniale
olandese.
Io mi domando una cosa, io però insomma
scrive,
no,
battute,
non lo so chi gliele scrive, no, perché secondo me le pensa da solo, ma una come Arianna Meloni che si trova accanto uno così, ma non gli viene voglia di dirgli: senti bello mio, io ti voglio bene tanto, ma insomma sei scemo. Io come faccio a averti una canna? E come no?
Abbi pazienza, su.
Perché secondo te non è così?
Ogni scarafone è bello.
Ah, ecco, no? Ecco, meraviglioso, meraviglioso.
No, poi l'amore è cieco, come si usava a dire una
la
volta.
La sfiga ci vede benissimo, in questo caso, povera Arianna, per tanti motivi, ma insomma. E dicevo,
pensa quanto è stato fortunato lui.
Certo, sicuramente.
Guarda, a destra i cognati sono una cosa tremenda.
No, a destra i cognati, ci dico il povero Fini.
Posso essere cattivo nei confronti della mia parte politica?
Anche sì, ma certo, essenzialmente.
È dai tempi della Petacci che i cognati possono schifare. Fratello Marcello era un personaggio detestabile. Faccendiere, affarista, insomma, no?
Beh, io direi una cosa, ragazzi, a proposito di figuracce. Ieri c'è stata una cosa che i giornali riportano poco, anche perché in realtà è poi più che altro una fotografia che è stata fatta alcuni parlamentari del PD uscenti, parlamentari europei uscenti, e alcuni che sono attuali parlamentari italiani sono andati in Albania a vedere l'avanzamento dell'opera rispetto a quella che dovrebbero essere i nostri nuovi centri di, tra virgolette, accoglienza estera dei migranti che arrivano sulle nostre coste. E praticamente non c'era una mazza, c'erano due ruspe e una spianata dove questi sono arrivati e hanno visto che l'avanzamento dei lavori erano praticamente delle pozzangherone grandi come una casa, e già però solo per quella spianata abbiamo speso 800 milioni di euro, ok? Che non sono proprio pochini, ovviamente dentro a questa cifra ci sono anche i materiali per la costruzione di queste, come possiamo chiamarle, carceri nel deserto, fortezze bastiani,
masserie.
Masserie.
Le masserie della Valle d'Itri.
Va bene. Giorgio, non
ridere. I trulli.
Allora, quindi per far vedere che anche la questione albanese poi è destinata a essere veramente un buco nell'acqua. Allora, io mi domando e tiro un po' le somme prima di passare a un'altra pagina che ovviamente è incombente, ma perché dobbiamo parlarne per forza. E non sto parlando dell'Atalanta, perché chi mi sta ascoltando ieri ha visto questa magnifica squadra che ha fatto una gigantesca, come dire, un'impresa gigantesca, ma io che non mi intendo di calcio e neanche Franco, che si intende meno di me di calcio, riesce a comprendere, a Giorgio invece sì. Stiamo parlando di ovviamente questioni che riguardano gli esteri, ma intanto io mi chiedo, dopo le elezioni europee qualche nodo, Franco, verrà al pettine, no? E anche questa storia albanese, la questione che riguarda il redditometro, quindi dove andiamo a trovare i soldi, il problema che potrebbe diventare devastante della Sicilia, tutte le altre cose che sono rimaste appese, prima o poi devono trovare una soluzione. Mentre ieri ti dirò, è stato divertente seguire, per quanto da remoto, la discussione in Senato sul premierato, sulla legge del premierato, dove c'è stato il solito momento di teatro con la sinistra che sventolava la Costituzione, il nostro amico Ignazio La Russa che diceva: bravi, bravi, sventolate la Costituzione, bravi, così come a mo' di scherno più che altro. E dove sostanzialmente sono stati votati pochi emendamenti sugli oltre 3.000 che zavorrano questo disegno di legge che per Giorgia Meloni è molto importante, e tant'è che poi alla fine è arrivata la tagliola, è arrivato il salto canguresco delle cose, insomma tutte queste cose qua. Però alla fine tutto questo dovrà venire al pettine, perché se i numeri sono quelli che ci ha dato Pagnoncelli, in realtà non ci saranno poi grossissimi terremoti.
Esatto.
Quindi non ci saranno grossi terremoti.
Gruppo italiano.
Esattamente, certo. Nel gruppo italiano. Quindi sarà un po' la fotografia dell'esistente o poco più in là. Detto questo, e fatto salvo il discorso che i sondaggi possono essere sempre ovviamente smentiti il giorno dopo,
dai fatti.
Ma secondo te
50% di incertezza.
Che gittata può avere Giorgia Meloni non avendo una lira? Dov'ha? Quanto tempo può resistere senza soldi? Perché quello è il problema poi fondamentale, non è l'azione di governo, non è il premierato, non è l'autonomia, non sono queste leggi che comunque sono abbastanza devastanti. Dov'ha senza sorti?
Dove sono andati gli altri jugulatori?
E ovvero?
Beh, dove è andato Monti, dove è andato chiunque, c'è l'esempio della Grecia, ma anche, come dici tu, la Grecia è un caso limite, è un caso estremo, non penso che ci tratteranno come la Grecia, però magari, come si dice, una lezioncina dai paesi frugali ce la daranno, dico,
certo, senza... qualcuno chiederà
rimani al potere facendo la macelleria sociale, perché di questo si tratta, perdi ovviamente il consenso popolare, perdi il favore delle cose, però magari strascicando arrivi alla fine della legislatura, poi hai chiuso il discorso perché certo. Non vai più e così via. Che si possa cadere non la vedo tanto probabile, non la vedo probabile perché
ma neanche con i casi vari Santanché cose che
noi parlavamo prima di Tajani, no? Qual è il pregio di Tajani? Tajani è un elasticone che si fa a secondo dei casi confago
e convesso.
Solamente che rispetto alla Meloni è un dilettante, cioè come si fa convessa e concava la Meloni, è roba da Guinness dei primati,
Udinì.
quindi voglio dire farà buon viso a cattiva sorte e farà la esecutrice dei dettati, non dico della troica, ma insomma stiamo lì, dell'FMI, dei consigli interessati, della BCE, della cosa eccetera. La speranza qual è? Ed è questo il motivo per cui rifletteteci bene. La Meloni, che in questo è stata abbastanza astuta, i risultati della sua politica li ha ottenuti soprattutto all'estero.
Esatto.
Cioè li ha ottenuti con la diplomazia, in America, ma anche in Europa. È rimasta adesso spiazzata perché la von der Leyen oramai è un'altra zoppa, invece lei aveva stabilito una specie di feeling preferenziale con la von der Leyen. Però qual è la speranza della Meloni? La speranza della Meloni è un riassetto a livello europeo che le consenta di respirare, di chiedere una dilazione, di uno sforamento del tetto stabilito, delle cose. Questa è l'unica speranza, però ritorniamo sempre, risolve?
No, non risolve.
Guadagni forse un anno, due anni.
Ma poi non...
L'abbiamo visto il piano di resistenza e resilienza, che poi insomma dovrebbe essere la stessa cosa, ma insomma la lasciamo perdere. L'abbiamo visto con lo sforamento del Covid, l'abbiamo visto in tante maniere. Questo è un pozzo senza fondo.
Un pozzo senza fondo da cui non
si riesce a colmarlo. Quindi, o accade qualcosa che ribalta.
E speriamo non sia il terremoto a Napoli.
Perché... però un terremoto politico. Io penso che guardiamo pure la realtà.
Però non può venire dalla magistratura questa volta.
Noi siamo conciati malissimo. Malissimo è un eufemismo, è riduttivo. Però conciata male anche l'Unione Europea. La Germania, insomma, sta ai pannicelli caldi. Voglio dire, E quando c'è la Germania, i pannicelli caldi, pure noi stiamo peggio.
Noi stiamo anche peggio.
Cioè, questa storia della guerra in Ucraina ha destabilizzato l'Europa, parliamoci chiaro.
Ah, ma non c'è dubbio.
Quindi, insomma, chi vivrà vedrà. Ecco, chi vivrà.
Ecco, allora, due notizie per chiudere la trasmissione che oggi chiuderà con qualche minuto di anticipo. Intanto, dopo la Corte dell'Aia che ha sostanzialmente chiesto l'arresto di Netanyahu e del suo sodale di Hamas, Berlino ha detto che in caso di mandato arresteremo Bibi, cioè nel senso che sembra che quella botta di teatro che noi abbiamo considerato comunque tale, che è la sentenza della Corte dell'Aia, in realtà poi qualche prodromo dal punto di vista politico lo stia lasciando, perché anche appunto il portavoce del governo tedesco, che si chiama Steffen Eberstein, naturalmente rispetteremo la legge, ha detto, diciamo, è oltraggioso, ecco come la Germania copre le spalle di Israele, cioè nel senso Berlino vuole affrancarsi dall'ennesima idea che possa essere la Germania a coprire appunto le spalle di Israele sotto molti aspetti che non a caso insistono sugli equilibri attuali, equilibri europei, la von der Leyen per esempio. Però ieri è successa anche un'altra cosa con l'Unione Europea che si è divisa, ma Madrid, Dublino e Oslo tutti insieme hanno riconosciuto lo Stato palestinese, che è un atto di per sé diciamo poco più che una testimonianza, però è una testimonianza politica molto forte, perché ovviamente mette all'angolo ancora una volta lo Stato di Israele, con Netanyahu che immediatamente ha risposto richiamando gli ambasciatori. Questo fa capire che anche la questione diciamo intorno a quello che sta succedendo a Gaza sta cambiando radicalmente assetto. Qualcuno ieri poi ha cominciato a paventare la possibilità che davanti a una possibile nuova cavalcata di Trump i democratici facciano la botta da matto e mettano in campo Michelle Obama.
E non sarebbe male.
E potrebbe veramente ribaltare la situazione da così com'è. Ovviamente ci sta pensando Michelle Obama, le cui aspirazioni presidenziali le conosciamo e sono note, ma anche perché in una situazione come questa rischia di bruciarsi, perché potrebbe non essere eletta, però un'afroamericana, moglie di Obama, con tutto quello che si porta appresso e con il seguito che comunque ha anche lei come persona all'interno della fascia, diciamo, Democrat degli Stati Uniti, insomma fa pensare che poi alla fine potrebbe essere un bel match, diversamente da quello con Biden, che sembra ormai perso in partenza. Questo però è una situazione che è tutta in progress, anche lì quando noi parliamo di novembre il tempo da qui a novembre è veramente molto lungo e ce ne sono di cose ancora da vedere e soprattutto da decidere. Sicuramente l'Europa almeno sul Medio Oriente batte un colpo, purtroppo non l'abbiamo visto battere sull'Ucraina, perché con l'Ucraina siamo ancora a caro amico, non è vero Franco?
Si risolverà, come dici tu, con la nuova presidenza americana.
Con la nuova presidenza americana, non ci sono assolutamente dubbi su questo. Tu per te, Giorgio?
No, io purtroppo la vedo male, perché quello che mi tocca di più è il problema palestinese, che con la nuova presidenza americana arriverà proprio al disastro.
Se arriva,
come se fosse presidente degli Stati Uniti Netanyahu, la stessa cosa.
Va bene signori, noi oggi come dire concludiamo con qualche minuto prima, perché abbiamo tutti quanti degli impegni da dover onorare. E, detto questo, ovviamente la nostra trasmissione ritornerà martedì prossimo, sempre qua, pronti ovviamente fino a dopo le elezioni europee, la settimana successiva alle elezioni europee, poi anche se stante, come tutte le trasmissioni di questa radio, andrà in vacanza, perché tra l'altro dobbiamo anche mettere a posto le nostre attrezzature, dobbiamo rinnovare un po' il nostro parco macchine, ci fermeremo per qualche tempo, ma ovviamente la musica della nostra radio sarà sempre con voi. Intanto, se vorrete riascoltarci per oggi oggi, www.oltrelago.it, potrete trovare il podcast di questa trasmissione subito dopo la fine della messa in onda. E intanto io per oggi vi auguro buona giornata, un punto da Elena Polidori,
Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Signori, buona giornata a tutti.